Questa mattina parleremo su un tema dal titolo Cristo il sacerdote eterno. Leggiamo sempre dall'Epistola agli Ebrei, dal capitolo 5, dal versetto 1. Epistola agli Ebrei, capitolo 5, versetto 1. Poiché ogni sommo sacerdote preso di fra gli uomini è costituito a pro degli uomini, nelle cose concernenti Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati, e può avere convenevole compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è circondato da infermità. Ed è a cagione di questa che egli è obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. E nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe da colui che gli disse: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Come anche in altro luogo egli dice: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Amen. E ogni sacerdote, qui dice la parola di Dio, è preso di fra gli uomini ed è costituito a pro degli uomini. E dice lo Spirito Santo che egli può avere una convenevole compassione verso gli erranti e gli ignoranti, perché anch'egli è circondato da infermità, no? E quindi quando offre i sacrifici li offre per questi che errano e che ignorano, perché anche lui è peccatore e quindi ha come oggetto sia la sua persona che quella degli altri. E abbiamo detto che il sacerdote assolveva una funzione importante, una funzione di mediatore, di intercessore, di qualcuno che si poneva fra Dio e gli uomini per intercedere per gli uomini. Abbiamo tutti presente il passaggio quando il monte Sinai era tutto tremante, fumante, il popolo dice aveva timore di accostarsi e incaricò Mosè come intercessore, in quel portavoce del popolo, di presentarsi a Dio in favore del popolo. E quando Mosè anche salì in cima alla montagna e ricevette i comandamenti, Mosè in questo caso è un rappresentante del popolo, perché il Signore dai comandamenti non li dà a Mosè, ma Mosè era un tramite, era uno strumento attraverso il quale poi la parola sarebbe stata a sua volta data a tutto il popolo. Quindi il sacerdote era un mediatore che intercedeva per il popolo. Qui la parola dice che Cristo non si è preso da sé l'onore di essere fatto sommo sacerdote, non dipende né da chi corre né da chi vuole, e non è che divenne sommo sacerdote perché era figlio, assolutamente, no? Quest'onore, dice la parola, lo ebbe da colui che gli disse: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Un testo a volte anche difficile, ostico da capire. Ma cosa vuol dire oggi ti ho generato? Lui che è l'eterno figlio di Dio, non creato, ma generato come sacerdote, generato come intercessore. Perché in realtà l'unigenito figlio di Dio doveva diventare sacerdote, doveva diventare mediatore. Non lo era nel cielo, nel senso stretto del termine, come lo era un sacerdote che era di carne e di sangue, che si presentava nel luogo santo, nel luogo santissimo, ottemperando i doveri del suo ministero, cioè quello di offrire il sangue in favore del popolo per la remissione dei peccati. Quindi il Signore qui dice: oggi tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Abbiamo letto due salmi, il salmo 2 che è il salmo dell'incoronazione del re, il salmo 110 versetto 4 da cui è tratto il passaggio, che fa riferimento al ministero di sacerdote dell'Eterno Figlio di Dio, che diventa uomo e che diventa a pieno titolo un sacerdote, vedremo un sacerdozio il suo eterno. Infatti, sulla terra, nella nostra storia, nel nostro tempo, il Padre ha messo davanti a Gesù di Nazareth, l'eterno figlio di Dio che diventa uomo, ha messo davanti al figlio il pane e il vino, come Melchisedec fece con Abramo quando Abramo ritornava vittorioso dalla battaglia dei re in quella valle, la valle dei re, quando Melchisedec, un uomo senza genealogia, offerse del pane e del vino e Abramo gli offerse la decima. Il Signore ha offerto se stesso, ha donato se stesso, perché il sacrificio che poteva soddisfare il Padre, un sacrificio eterno, non temporaneo, non provvisorio, che non era un'ombra di cose future, era solo il suo, solo quello che lui poteva offrire. Era necessario che le cose celesti fossero purificate e non potevano essere purificate dal sangue di tori, di becchi e di animali, ma da un sangue, soprattutto da una motivazione profondamente diversa. Allora era necessario che il figlio si presentasse davanti al padre e portasse a compimento quello che il sacerdozio levitico, e lui quindi non viene dal sacerdozio levitico, quello di Aronne, perché il Signore Gesù è della tribù di Giuda, e quindi quello che il sacerdozio levitico non poteva compiere, che di per sé era soltanto una metafora, un'ombra, no? In attesa del compimento che solo il Signore Gesù poteva realizzare. Allora il Signore ha preso questa calice, come leggiamo sempre in Prima Corinzi capitolo 11, questo calice è il mio sangue, questo pane è il mio corpo che è dato per voi. E tutto questo ha sancito sulla terra, nello spazio e nel tempo, il trionfo di Cristo come sacerdote. L'agnello ben preordinato avanti la fondazione del mondo è stato manifestato in una persona reale, fisica, Gesù di Nazareth, come è stato reale Giulio Cesare e tanti altri. C'è stato un uomo sulla terra, l'unico uomo che poteva piacere al Padre, che poi è diventato il prototipo, il primogenito, ma là era soltanto l'unigenito, ma doveva diventare primogenito. Come doveva diventare primogenito? Compiendo quelli che il Padre ha messo davanti a lui col pane e col vino, i doveri del suo ministero. Dice: io ho un cibo da mangiare, a un certo punto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 4, quando i discepoli lo trovano che parlava con la Samaritana, e gli dicono: maestro, mangia. Io dice: ho un cibo da mangiare che voi non sapete, ma il mio cibo è quello di fare la volontà del Padre mio che mi ha mandato. L'agnello doveva però essere preparato, come si preparava l'agnello per essere offerto. E il Signore Gesù, come eterno figlio di Dio, ma umanato, diventato uomo in Gesù di Nazareth, l'eterno figlio di Dio doveva essere preparato come agnello per essere offerto, preparato come sacerdote. E allora egli, dice la parola, è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. In Ebrei al capitolo 9 dice che il sacerdote entra nel santuario con il sangue non suo, ma quello di tori, di becchi, di animali. Cristo invece è entrato nel santuario, nel luogo celeste, alla presenza di Dio, col proprio sangue per fare la purificazione dei peccati. Il sacerdote levitico aveva dei paramenti, che abbiamo visto qualche tempo fa, sacerdotali, che gli conferivano dignità, ornamento e gloria. Questi paramenti da chi erano preparati? Dal popolo. Si prendeva tra il popolo degli uomini particolarmente dotati, intelligenti, nei quali vi era sapienza e scienza, e questi si impegnavano a preparare questi paramenti, che peraltro erano paramenti non facili, perché dell'oro filato, c'era del tessuto violaceo, insomma il tutto andava predisposto e preparato secondo delle regole, un po' come l'arca di Noè, non era messa lì a caso, fatti un'archetta, no, la doveva fare con legni giusti, nelle dimensioni e nei modi stabiliti dal Signore. Quindi questi paramenti li preparava il popolo e questi davano dignità e ornamento e gloria al sacerdote per poter ufficiare, per poter mettere in atto il ministero di cui era incaricato. Ma quali sono stati i paramenti che gli uomini hanno dato al Signore Gesù? Dignità, ornamento e gloria? No. Gli uomini, dice il profeta Isaia laconicamente, lo hanno abbandonato, trattato come re da burla, ridendo e scherzando sotto la croce mentre egli, soffrendo, donava la sua vita santa, pura e immacolata, per quelli che poi avrebbero accolto il suo sacrificio e sarebbero diventati i suoi fratelli. Lo hanno abbandonato, lo hanno disprezzato. Noi facciamo una fatica terribile a sopportare il disprezzo. E se siamo onesti non ce la facciamo. Occorre soltanto un'unzione spirituale che, devo dire la verità, non tutti hanno. Occorre un'unzione spirituale particolare per poter sopportare certe situazioni. Lo hanno disprezzato, umiliato. Umiliato. E questo fatto è fondamentale. Il Signore è stato umiliato. E questi sono i vestiti che il popolo, che imprecava sotto la croce e che lo offendeva, sono i comportamenti che il popolo ha messo in atto. Ma la domanda che mi sono posto mentre meditavo questi passaggi è: come è diventato il Signore sacerdote? In Ebrei, capitolo 5, versetto 7, dal 7 in poi, dice che nei giorni della sua carne, cioè mentre era nella carne, il Signore Gesù, nei giorni della sua carne, offerse con grandi grida e lacrime preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte. Quindi il sacrificio e il calice amaro che era posto davanti a lui era un calice veramente amaro che implicava il tormento della sua anima. E il Signore ha pianto, ha sudato, dice il sudore è diventato anche sangue, in un tempo di sofferenza, di travaglio, di dolore interiore, grida e lacrime, ci riporta lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, a colui che lo poteva salvare dalla morte. E il Signore Gesù stesso ha detto: Signore, se è possibile passi oltre da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E allora, in seguito a queste grida, lacrime, supplicazioni di Gesù, perfetto Dio e perfetto uomo come tutti noi, il Padre, dice, ottenne di essere liberato dal timore. E credete, la liberazione dal timore è una grande liberazione. Mi sarà capitato qualche volta di fare un qualche esame invasivo e di aver paura, di avere timore di dover soffrire della sofferenza. A me è successo qualche volta, e quando arriva la liberazione e sentiamo, oppure mi è successo anche spesso in aereo, quando arriva la liberazione e senti che il Signore è lì con te, è come se si poggiasse una mano sul tuo cuore, che prima è altalenante, no? È traballante, e improvvisamente la voce del Signore calma le acque, calma i venti e c'è serenità. Noi è di questo che abbiamo bisogno. Il Signore, dice, fu liberato dal timore. Però, dice, benché fosse figliuolo, non gli fu riservata un trattamento speciale, come noi faremmo. Vi ricordate la mamma di Giovanni? Signore, fa che i miei due bambini, Giacomo e Giovanni, siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Ti prego, sono i miei bambini, trattali con favore. Al Signore non fu riservato alcuno sconto. benché fosse figliuolo, doveva imparare l'ubbidienza. Cosa vuol dire imparare l'ubbidienza? Lui che è Dio, ebbene, essendo uomo e dovendo assolvere, portare a compimento i doveri del suo ministero, cioè quello di essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, doveva imparare l'ubbidienza. La doveva imparare, la scuola dell'ubbidienza. E la imparò, l'ubbidienza, dalle cose che soffrì. Andremo poi a vedere quali sono queste cose che il Signore soffrì. Poi dice la parola, essendo stato reso perfetto, dice, ma come è reso perfetto, che lui è l'eterno figlio di Dio, quindi è perfetto. Certo è perfetto, ma doveva diventarlo come sacerdote. Nel cielo non aveva questa mansione, non aveva questo compito. Nel cielo era l'eterno figlio di Dio, ma sulla terra doveva essere un agnello perfetto. Un agnello sacrificale perfetto, un sacerdote perfetto, che a tutti gli effetti portava a compimento l'eterno piano di Dio e di cui noi beneficiamo. Quindi, essendo stato reso perfetto come sacerdote intercessore, quindi per quanto attiene a questo ruolo, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Lui, l'eterno sacerdote, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, uomo, come vi dicevo, che è re di Salem, re di pace e re di giustizia, e il Signore Gesù riassume in sé queste due funzioni, quella della pace e quella della giustizia. Ma l'unigenito doveva diventare primogenito, non dimentichiamo mai questo piano del Signore, l'unigenito doveva diventare primogenito, l'eterno figlio di Dio doveva diventare sommo sacerdote e l'agnello sacrificale. Allora, per essere un perfetto olocausto, secondo la volontà di Dio, doveva essere senza peccato e in una completa comunione con Dio. Tante volte noi diciamo, ma io sono in comunione con la Chiesa, poi siamo qui semplicemente che facciamo presenza. Ma il Signore non si accontenta semplicemente di quegli standard di comunione che noi abbiamo in mente. Il Signore vuole una comunione intima. Cioè proprio, io mi rendo conto, lo realizzerete anche voi, ma quando siamo alla presenza di Dio, il Signore scava perché vuole proprio la nostra intimità. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E non intende il cuore fisico, intende tutte le motivazioni. A volte noi siamo scontenti per qualcosa, il cielo è chiuso, perché non c'è comunione. Perché sei scontento che io sono il Signore del cielo e della terra? Perché soffri che io ho detto che non ti farò mancare nulla? Allora, dice, ma Signore, sto qui, sto leggendo la parola, non mi basta. Come un innamorato che dice, sono qui, abbiamo l'appuntamento, cosa vuoi di più? Una persona che ama dice, voglio il tuo cuore. Se sulla terra noi sappiamo che solo questo ci soddisfa e ci appaga, come possiamo pensare che colui che ci ha creati sia contenti di regole da noi ottemperate, formali? Lui legge nell'intimità dei nostri cuori e lui vede quello che c'è nel cuore. E sa, è tutto quello che ci disturba, che ci aliena dalla sua presenza, ci impedisce di entrare alla sua presenza. Siamo fuori. Lui dice, io picchio e busso, ma tu mi lasci fuori. La vittima sacrificale, Levitico capitolo 22, versetto 21, doveva essere esente da qualunque difetto. E non dobbiamo soltanto pensare, come dice il profeta Malachia, ai difetti intesi come la pecora zoppa, cieca, storpia, che era quello che il popolo faceva per liberarsi di un dovere. No, il Signore non sa cosa farsene delle nostre offerte che zoppicano o che sono mute o che sono cieche. Egli vuole il nostro cuore. Dice, la vittima perché sia gradita dovrà essere perfetta. Quindi il Signore Gesù doveva diventare, era perfetto, ma doveva diventarlo come uomo. Ebrei capitolo 2 versetto 10 dice, Dio ha reso perfetto per via di sofferenze il duce della nostra salvezza. Egli era il generale vittorioso, ma doveva vincere la scommessa, la sfida che era posta dinanzi a lui, e la sfida era quella della croce sulla quale muore l'uomo, La croce che implica maledizione per colui che vi ha appeso. Quindi Dio ha reso perfetto per via di sofferenze il duce della nostra salvezza, quindi il capitano, il condottiero della nostra salvezza. Ebrei capitolo 5, versetto 9, è detto ancora: imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. La sofferenza, vediamo che è un elemento caratterizzante il ministero proprio del Signore Gesù. Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Essendo stato reso perfetto, cosa vuol dire? Vuol dire che la perfezione sarebbe stato il risultato della sofferenza. Ricordo, penso era il 1978 quando è morta tua nonna, ricordo bene quella scena lì. Eravamo a Piacenza, era morta la mamma di Remo e c'era il fratello Giannunzio Artini che predicava e parlò su Cristo, l'uomo delle sofferenze. Io guardavo fisso Remo in faccia perché la mamma era morta, guardavo attorno a me quelli che la conoscevano e che soffrivano e ricordo bene le parole di questo messaggio. Se noi, diceva il fratello, abbiamo sofferto in qualcosa nella nostra vita, dobbiamo sapere che abbiamo uno che ha partecipato a tutte le nostre sofferenze. Tutte, non una esclusa. Tant'è vero che la parola di Dio lo definisce come l'uomo dei dolori, familiare col patire. Abbiamo sofferto la perdita dei nostri cari, lui l'ha sofferta. Quando Lazzaro era morto, lui pianse. Abbiamo sofferto la negazione dei nostri diritti, lui li ha sofferti tutti. Abbiamo sofferto l'incomprensione, l'amarezza, il tradimento. Tutti. E doveva essere reso perfetto proprio dai tradimenti e dai peccati degli uomini, perché realizzasse il bisogno che lui, l'eterno figlio di Dio, si abbassasse a tal punto di diventare l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E nel fare questo non doveva farlo in modo coatto, come a volte facciamo noi. Il Signore legge e vede quello che c'è nel nostro cuore, ma doveva vivere in uno stato di profonda intimità e comunione. Il suo ministero e quindi il suo sacrificio. Ebrei capitolo 7, versetto 28, il figlio unigenito doveva diventare la vittima perfetta. La legge costituisce sommi sacerdoti, ma la parola costituisce il figliolo di Dio che è stato reso perfetto per sempre. Ebrei 7,25, Cristo può salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Per questo dice, tu sei sacerdote in eterno. Cristo può salvare appieno quelli che si accostano a Dio per mezzo di Lui. Noi giustamente diciamo, nel nome di Gesù Cristo, Signore, non per i miei meriti, ma in nome dei vantaggi che il Signore Gesù ha acquisito e che, di cui mi ha fatto dono. Quindi, nel nome dei vantaggi acquisiti dal Signore Gesù, io vengo a te. E che bello sentirsi grandi della grandezza di un altro. Ma chi è che si può sentire grande della grandezza di un altro? Un miserabile. Se noi pensiamo di avere una qualche grandezza dentro di noi, non possiamo entrare alla presenza del Signore. Se pensiamo di avere un qualche merito, un qualche possibilità, ma per potersi sentire grandi della grandezza di Gesù Cristo, occorre che noi siamo letteralmente tolti di mezzo, che ogni nostra presunta capacità e merito siano completamente spazzati via. E lo strumento che il Signore ci ha dato è solo uno, è la croce. Allora, come il Signore Gesù è stato reso perfetto, anche noi abbiamo bisogno, fratelli, di essere posti nel crogiolo della sofferenza. Non recalcitriamo, non chiamiamo nostra nemica, quella che a volte ci visita e ci causa dolore. Ma se sapremo inchinarci davanti alla sofferenza, reputando che quello è un altare non terreno, la cui origine non è terrena, non è Tizio Caio Sempronio, ma è di Dio. Se sapremo inchinarci davanti a questo altare, noi vedremo il volto del Signore e lo vedremo a noi favorevole. Ma se noi invece come Eliù esortò al capitolo 36 di Giobbe, Giobbe stesso: se noi recalcitriamo, se noi ci lamentiamo, noi non vedremo il volto del Signore. Allora, il Signore Gesù quindi è detto ampiamente, come abbiamo letto, che aveva bisogno di essere posto nel crogiolo della sofferenza per poter diventare a tutti gli effetti l'agnello sacrificale, un sommo sacerdote che intercede, di un'intercessione eterna in favore del popolo tutto. Come profeticamente Caiafa disse, egli: voi non sapete che vi è utile che uno solo muoia e non perisca tutta la nazione. In Giovanni capitolo 17 versetto 9 dice: per loro santifico me stesso affinché siano santificati in verità. Ma di che tipo di santificazione parliamo? Per loro santifico me stesso, lui che era già santo. Ripeto, della santificazione che lui doveva conoscere come uomo, morire della morte della croce. Quindi come uomo doveva essere l'agnello perfetto, che è in totale simpatia con la volontà del Padre e che in questa totale comunione con la volontà del Padre sale sulla croce. C'è un salmo meraviglioso, il Salmo 40, dove a un certo punto l'Eterno Figlio di Dio dice: Signore, tu non hai gradito né sacrificio né olocausto per il peccato, ma dice in Ebrei capitolo 10: mi hai preparato un corpo. Ecco, dice, io vengo in questo corpo e prendo il mio piacere a fare la tua volontà. La parola dice che egli ha gustato la morte per tutti. Quindi non dobbiamo vederlo, il Signore ha pianto, ha sofferto, ma non vediamo un Dio riottoso che si lamenta, ma vediamo l'Eterno Figlio di Dio che sposa completamente, è completamente unito al Padre. Io vengo e prendo il mio piacere a fare la tua volontà, e per questo il Padre gli ha preparato un corpo. Ma anche nel corpo poi doveva vivere la stessa cosa, per questo le sofferenze lo hanno perfezionato e lo hanno condotto alla croce con la santità, la maestà, la gloria di un condottiero che non si sottrae al suo compito. Per loro io santifico me stesso. Che santificazione, l'essere appartato per questo compito, per questo ruolo, quello di essere l'agnello che toglie il peccato del mondo. Pur essendo santo come uomo, doveva santificarsi della santificazione della croce, doveva diventare un sacerdote perfetto. In prima Pietro al capitolo 2 versetto 23 è detto che Gesù oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava. E questa è una fonte di sofferenza, è stata per il Signore Gesù enorme. Perché? Perché quando ci viene fatto del male, come uno che ci oltraggia, noi tenteremmo, appunto, a fronte del male che ci viene fatto, abbiamo due possibilità: di fargli posto al male oppure di lasciarlo fuori il male. Immaginiamo che noi siamo, come il Signore lo è stato, vittime di ingiustizia, di tradimento. Allora, questo è un male e è fuori di noi, ma quando ci viene proposto facilmente entra. E quando entra e viene accolto, il male ha vinto. Allora Gesù fu tentato come noi. Quando subiva le ingiustizie poteva dire: voi non sapete chi sono io, alzare la spada invece di chinare il capo e di umiliarsi. E quindi questo non avrebbe fatto di lui un vero sacerdote, un vero intercessore. Perché, dice, oltraggiato non rendeva oltraggi. Cioè, in sostanza, arrivava l'oltraggio come male, come un pungolo, ma il male non entrava. E voi direte: com'è possibile? È impossibile. Non è possibile, è impossibile da un punto di vista umano. Per questo l'Eterno Figlio di Dio doveva, sollecitato nella carne, attraverso le sofferenze, diventare, quindi maturare questo stato di perfetta unione, di intimità, quella che già nell'eternità passata lui aveva accolto, ma la doveva realizzare lì, nel suo cammino terreno, nella polverosa, nelle strade polverose di Israele. Doveva viverlo, toccandolo con mano. Ci sono a volte, per questo l'esperienza è fondamentale, ci sono a volte delle cose che noi conosciamo, ma quando le mettiamo in pratica acquisiamo delle conoscenze che prima non abbiamo. È soltanto il mettere in pratica che completa il processo di conoscenza. Leonardo da Vinci diceva: non c'è vera conoscenza se non c'è vera esperienza. E questo fatto è importante, la sua conoscenza sarebbe diventata completa soltanto lì, ricevendo tutti questi aggressioni, questi pungoli, questi dardi infuocati. Allora, abbiamo letto che doveva essere reso perfetto, oltraggiato non rendeva oltraggi, soffrendo non minacciava. Noi siamo talmente astuti che sappiamo minacciare quando siamo posti nella sofferenza in tanti modi. Abbiamo tante forme di ritorsione, più o meno, ma il Signore le vede tutte, sa in realtà chi siamo dentro di noi. Egli doveva diventare l'agnello. E ci sono due termini che non vi sto a riportare, che tanto non ha valore. Ci sono due termini che definiscono l'agnello sacrificale. Uno è quello che ci parla, due termini che si usano nella scrittura. L'agnello, uno è l'agnello sacrificale, tipico quello che il popolo utilizzava. L'altro è un agnellino. Per intenderci, quello di cui parlò il profeta Naaman a Davide, quando diceva c'era un tale che aveva un'agnellina. Cioè questo termine identifica un piccolo agnello, indifeso, incapace di reagire, di rispondere per la sua debolezza. Ecco, il Signore doveva diventare così, un agnellino, un piccolo agnellino, da redere, da creatore del cielo e della terra. Doveva in mezzo agli uomini diventare un agnellino, un piccolo agnellino, che veniva preparato per essere offerto. Come il sacerdote portava i nomi del popolo qui sulle spallette, 6 e 6, i nomi delle 12 tribù, e poi nel pettorale portava incastonate le pietre che riportavano i nomi delle tribù di Israele, il Signore li ha portati in modo diverso. Quella era solo una metafora, ma la parola di Dio dice che disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, non di meno erano le nostre malattie che egli portava. E quindi si realizza, si concretizza quello che anticamente nel sacerdozio levitico era soltanto una metafora che doveva portarci alla piena realizzazione. Egli ha portato, mica le pietruzze che aveva il sacerdote, egli ha portato le nostre malattie, quelle prodotte dal peccato, i nostri dolori, quelli di cui si è caricato. Quindi se ne è caricato. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui. Quindi il peso delle malattie, dei dolori, delle pene, dei castighi, egli li ha presi su di sé. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Ma che bello! Il Signore, sempre continuando nel profeta Isaia, al capitolo 53, dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e sarà saziato. Se noi siamo stati oggetto di qualche tormento, non ce lo dimentichiamo per tutta la vita, ma egli vedrà il frutto prodotto dal tormento dell'anima sua. E questa sazietà ancora ci parla della perfetta intimità, perfetto sacerdote, perfetta sazietà. Questa sazietà è la sazietà di chi ha gustato un cibo, il mio cibo. Noi quando è che siamo sazi? Quando abbiamo mangiato. Giovanni capitolo 4 dice: maestro, mangia! E volevano dargli ovviamente un cibo terreno. Io ho un cibo da mangiare, dice, che voi non sapete. Egli l'ha mangiato quel cibo ed è completamente sazio. Egli vedrà il frutto. E il frutto chi sono? Non sono quelli che cercano di scimmiottare, quelli che imparano a memoria. Sono quelli che manifestano un totale stato di intimità e di comunione con lui, sulla terra, qui nella carne, non nello spirito. Io sono con voi nello spirito, no, questo non serve a nessuno. Serve star qui, dove il Signore ci pone, in mezzo, a fianco, l'uno agli altri, con tutte le nostre spigolosità, e qua c'è la battaglia da realizzare, da combattere. E questo è fondamentale. Il Signore Gesù umiliò se stesso fino a diventare questo piccolo agnellino. E lui ha portato su di sé il carico dei nostri peccati. E Cristo così facendo ha compiuto la legge. Perché la legge, dice Ebrei 7, versetto 19, non ha condotto nulla a compimento. Noi quando vediamo qualcosa di giusto e di buono, che ci sforziamo, ci impegniamo al massimo per poterla fare, non riusciremo mai niente. Io osservo, vedo, no, quelli che più o meno tendono, e normalmente è una sconfitta continua. Se noi vediamo qualcosa di buono quando leggiamo la parola di Dio e pensiamo di poterci impegnare per osservarla, noi siamo fuori. Perché uno solo osserva la parola di Dio, ed è Cristo. Solo Cristo in noi è speranza di gloria. Quando anche noi, attraverso un impegno stratosferico, riuscissimo a lasciar trasparire una conformità comportamentale, perché normalmente è così dell'esteriore, ma non interiore, questa non avrebbe alcun valore, anzi costituirebbe un debito alla presenza di Dio, debito costituito dal fatto che Cristo non è Lui l'artefice. Quando il bene c'è, e il bene è che Cristo può essere in noi, speranza e vera santità e vera gloria, ma questo lo vedremo nel prossimo messaggio. Allora, come la legge non ha condotto nulla a compimento, occorreva che qualcuno portasse a compimento la legge. Dice, tant'è vero, l'autore dell'Epistola agli Ebrei per lo Spirito Santo dice, la legge è debole, e quindi, essendo debole perché interagisce con un uomo che non ce la fa, no? Quando l'Apostolo Paolo dice, io vorrei, ma poi sono sopraffatto dal male. La legge non ha condotto nulla a compimento. Cristo, mediante il proprio sangue, ha acquistato per noi una redenzione eterna. Ma lo ha fatto Lui, è avvenuto al di fuori di noi. E così anche per la santificazione. Mentre, dice, ogni sommo sacerdote è in piedi ogni giorno. Leggiamolo questo passaggio. Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10. Quindi abbiamo letto al capitolo 9, versetto 12. Cristo, mediante il proprio sangue, ha acquistato una redenzione eterna. Ebrei capitolo 10, versetto 11. Dice... È scritto, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando ed offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. Allora, cosa sta dicendo qui il Signore? Sta dicendo che Egli con un unico sacrificio si è posto a sedere alla destra di Dio Padre, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Questo è quello che diceva il Salmo 2, no? Con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Perché? Perché lo scopo della legge è la perfezione. Non è una qualche forma di ubbidienza, ma è la perfezione. Noi, purtroppo, a causa della nostra religiosità, siamo totalmente sballottati qua e là dai nostri pensieri. Pensiamo che una qualche forma di adesione a quello che leggiamo, no, sia sufficiente. Non è sufficiente. Non dobbiamo aspettare di essere davanti al Signore per renderci conto di questo. Non basta. Non basta. Perché solo Lui è il perfetto. E Lui ci è stato donato non soltanto per la remissione dei peccati, ma per vivere al nostro posto. Abbiamo stamattina detto, Egli è vivente. Ma è vivente, vuole vivere in noi. Quando il Signore disse ad Abramo, mi fece la promessa che la progenie di lui avrebbe costruito il Tempio. Ma chi è questa progenie che costruisce il Tempio? È Cristo, e noi siamo la sua casa. Solo lui può costruire il vero Tempio, che è la Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Quindi, questo è il compito, questa è la finalità di tutta la legge. La legge doveva essere trasgredita, drammaticamente trasgredita da tutti noi, perché la legge ci conducesse come un pedagogo a Cristo. Ma Cristo soltanto, e Lui solo, può portare a compimento. Egli ha detto dalla croce, è compiuto. Quindi con un'unica offerta, non servono tante altre offerte, ma solo quella, Egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono da Cristo santificati. Allora, chi sono quelli che sono santificati? Il primo patto ha fallito. Il primo sacerdozio, il primo patto fondato sulla legge, ha fallito miseramente, ossia ha portato a compimento lo scopo per cui Dio ci ha dato la legge, quella di evidenziare il peccato, Romani capitolo 3, no? Ma a causa della sua debolezza è diventata inutile, dice la parola di Dio. E per questo il Signore dice nel profeta Geremia, nel capitolo 31, versetti 33-34, vengono i giorni che io farò col mio popolo un nuovo patto. Non solo io cancellerò le loro iniquità, donandoci Cristo, ma io metterò nei loro cuori il mio spirito e farò sì io che camminino secondo. Allora dobbiamo dire, ma se uno poi invece di camminare secondo le leggi del Signore, cammina secondo le leggi della sua carne, cosa vuol dire? Perché con la parola dice di essere, non è credente. Non è credente, è uno che si è illuso. Perché? Dice, io metterò nei loro cuori le mie leggi e farò sì che camminino secondo le mie parole. E attenzione, non è questione come del Signore è diventato perfetto sacerdote, ma è questione di perfetta adesione, non comportamentale. Il Signore non interessa l'apparenza. Gli uomini guardano l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Ma una perfetta compartecipazione. Gesù ha detto, io amo la tua legge è dentro il mio cuore. E questo è il punto, che il Signore è diventato perfetto e noi in Lui siamo santificati. Perché Gesù, di Lui, Giovanni Battista, ha detto, colui che viene dietro a me e al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari, egli è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. I nostri cari fratelli che ci hanno preceduto, i discepoli che erano tremanti quando temevano per la loro vita e Gesù soffriva da solo, saliva al patibolo senza essere supportato da nessuno perché tutti l'avevano abbandonato. Ma era così che doveva essere. Quando conosceranno la potenza e l'unzione dello Spirito Santo, un vero battesimo di Spirito, quegli uomini non saranno più gli stessi. Quegli uomini non saranno più gli stessi. Realizzeranno una potenza che non è una potenza umana, non per forza né per potenza, dice in Zaccaria al capitolo 4, ma per lo Spirito mio. E allora il Signore dice, io dovrò inaugurare un nuovo patto, un patto non di lettera, ma un patto di fuoco, sigillato col fuoco. Allora, il Signore dice che Lui ha reso perfetti quelli che sono stati da Lui santificati, il testo che abbiamo letto. Non quelli semplicemente che hanno capito, badiamo bene, ma quelli che sono stati da Lui santificati, Lui li ha resi perfetti. Cosa vuol dire? Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, parla della santificazione ad opera dello Spirito. Prima Pietro, capitolo 1, dice eletti mediante la santificazione dello Spirito. C'è un'elezione, c'è una santificazione, che non è una santificazione comportamentale, come quella del Signore non era una santificazione comportamentale, perché poteva benissimo ottemperare, ma non ottemperare col cuore. Ma dice la tua legge non è rimasta fuori di me, ma è entrata nel mio cuore, e la legge e il cuore sono diventati una stessa cosa. E questo è meraviglioso perché il Signore si è lasciato totalmente compenetrare, dice, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico e su quello si basa la legge, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote? Ma questo sacerdote ha detto, ok, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, secondo Corinzi 5,17. E quindi lui ha inaugurato un sacerdozio e un ministerio completamente nuovo, lui poggia le sue mani su di noi e ci battezza col fuoco dello Spirito, gloria a Dio. E il fuoco dello Spirito in noi ci rende impermeabili, per la grazia di Dio. Quando l'Apostolo dice, Paolo dice, non già io, ma la grazia di Dio ha fatto tutto questo. Non già io! E non sta recitando, ma sta dicendo, laddove c'è stata tanta debolezza da parte mia, tanta miseria, è abbondata tanta grazia. La grazia dello Spirito Santo. Oggi siamo nel tempo del pieno ministero, dei doni, della gloria di Dio che si manifestano attraverso lo Spirito di Dio. E se noi non crediamo a queste cose, siamo malvagi. Come spesso il mio cuore è malvagio. Ma questo lo vedremo un'altra volta. E quindi il Signore cerca il nostro cuore. Cerca il nostro cuore. Guardate che non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Ma esortatevi, dice, gli uni gli altri tutti i giorni, onde possiate dire, non domani o ieri, ma oggi. Oggi è il giorno accettevole per vivere nella grazia di Dio. Grazia abbondante, esuberante. Il cielo si è aperto e ci ha donato il Cristo. Ma Cristo è il sacerdote ed è l'inauguratore di un nuovo patto, un patto che ha alla base il sangue, ma che poi passa dal sangue al fuoco. Gloria a Dio. Un fuoco di una santa, buona unzione che ci permette di vedere quello che nessun uomo umano può vedere. Questo fa la differenza. Tutto il resto è filosofia. Cristo con la sua offerta ha reso perfetti i santificati, non tutti. Troviamo miriadi di persone che credono e che hanno il crocifisso e che credono che Cristo è morto per loro, ma non sono santificati, perché la santificazione è solo quella che lo Spirito di Dio, contro il quale non possiamo bleffare, opera in noi. L'altro giorno parlavamo col fratello e diciamo, certo che quando stiamo davanti al Signore non sentiamo la sua presenza, ci sentiamo come strani, leggiamo ma non entriamo alla sua presenza, è triste. Questa mattina, poco prima delle 6, mi sono raccolto col Signore e dicevo mentre facevamo la colazione. La prima ora mi è servita per leggere 10 capitoli della parola di Dio e gustarli. Fatta questa meditazione, ho messo davanti a Dio il mio cuore e ho sentito un calore, una benedizione, un conforto, una tenerezza, una ricchezza. Quella ci permette di volare. E di essere non noi che portiamo, ma essere noi portati. Perché quelli che sono scesi sulla piazza di Gerusalemme non erano uomini che portavano, ma erano portati. Erano ispirati, guidati. Lingue nuove, manifestazioni, gloria, potenza, bellezza. E questo è fondamentale anche per noi, nella nostra vita, nella nostra esperienza di intimità. Non sto parlando di sterili doveri da ottemperare, ma di intimità col Signore. Per loro santifico me stesso affinché siano santificati. Ma lo Spirito soltanto ci santifica e beneficiamo della perfezione acquisitaci dal nostro eterno sommo sacerdote, Gesù Cristo. Dio, dice Prima Corinzi capitolo 1 versetto 30, a Lui, dice, voi dovete di essere stati messi in Cristo, il quale c'è stato fatto da Dio, non da noi, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. C'è qualcuno dice che manca di qualcosa, manca di sapienza? La chieda a Dio, perché lo Spirito di Dio è anche spirito di sapienza, spirito di conoscenza, spirito di intelligenza, perché Dio ha fatto il Figlio per noi, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori del Signore. È meraviglioso questo fatto. Quello che Dio preannunciò a Davide si è tutto avverato, che sarebbe venuto un sacerdote, che che dalla stirpe di Davide sarebbe venuto un re, un sacerdote. Ma vedremo la prossima volta come il sacerdote poi diventa re, e anche questo è meraviglioso. E dice il Salmo 118, questa è opera dell'Eterno, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perché tutte le cose meravigliose agli occhi nostri sono solo le opere di Dio, non quello che noi facciamo. Questa è opera dell'Eterno. Il sacerdozio levitico non poteva rendere perfetti, perché lo scopo della legge è la perfezione. Noi siamo costantemente maledetti perché non perseveriamo nella legge, dice l'Epistola ai Galati. Ma gloria a Dio, la maledizione che era su di noi, lui l'ha presa su di sé. Perché è scritto che maledetto chiunque è appeso al legno. Maledetto chiunque non persevera. E lui è diventato l'agnello che toglie il peccato, il mio peccato, del mondo. Ed è per grazia che noi siamo stati salvati. Questo, dice, non viene da voi. È un dono di Dio. Riusciremo noi a credere, ad accogliere il dono? Perché attenzione, non è mica facile accogliere un dono. Se ti posso fare un dono? No, oh, chi ti credi di essere? Stai calmo, buono. No? Facciamo fatica. Spiritualmente è anche così. Ma sì, dono, vabbè, cioè questa cosa mi interessa, quest'altra, ma sono proprio così malvagio? Se la legge non ha portato a compimento il suo ministero nella nostra vita, occorre che la legge faccia di noi delle creature morte, prive di capacità alcuna. Allora la grazia diventa efficace, potente, lo Spirito ci suggella, ci riempie, ci vivifica. Dopo essere stati battezzati con lo Spirito Santo, c'è poi una crescita in termini di pienezza. È per grazia. La legge non rende perfetto proprio nessuno, conduce l'uomo alla disperazione. È giusto. Il Signore Gesù ha ottemperato pienamente a tutti i doveri del suo mandato, del suo ministero, diventando il piccolo agnellino, muto, silenzioso, che offre la sua vita in sacrificio per la nostra. E poi vedremo appunto la prossima volta che Egli ha inaugurato un nuovo tempo di grazia. E questo tempo è caratterizzato dall'opera e dai fatti che lo Spirito Santo vuole poter compiere attraverso di noi. Che il Signore ci benedica.